Microfoni di Prima Press, il dottor Alessandro Pinto, professore dell'Istituto di Scienza dell'Alimentazione presso la Sapienza. Dottor Pinto, il web per i giovani è diventata la prima fonte di informazione anche per i problemi di salute e non fanno eccezione le diete con video di influencer su YouTube che elencano programmi alimentari di tutti i tipi. Vogliamo fare chiarezza su come scegliere una corretta alimentazione, una corretta dieta alimentare e quali, secondo la ricerca, risultano i più efficaci?
Sì, buongiorno a tutti e intanto ringrazio per questa opportunità perché è un argomento di grande interesse e di estrema importanza per la salute pubblica e potenzialmente anche per quello che è stato detto in merito proprio al fatto che spesso, soprattutto i giovani, prendono informazioni attraverso il web e può essere anche fonte di alcuni rischi. Questo anche perché non sempre c'è la capacità, come dire, di andare a selezionare in modo adeguato quelle che sono le fonti. E molto spesso queste informazioni derivano da interessi commerciali. Quindi è chiaro che bisogna fare appunto chiarezza in tutto questo grande quantità di informazioni, necessariamente chiarezza in tutte queste informazioni e bisogna partire dal presupposto che la dieta ha fondamentalmente un ruolo terapeutico. È chiaro che il controllo del peso, per quello che riguarda appunto un lieve eccesso ponderale, può essere associato soprattutto ad aspetti, come dire, estetici, ma dobbiamo dimenticarci che anche in questo caso è importante che la riduzione del peso avvenga attraverso una dieta che risulti equilibrata nell'apporto dei nutrienti, nell'apporto dell'energia, che sia anche configurata sulla base di quelle che sono le caratteristiche del paziente, perché oltretutto molto spesso ci si impongono delle restrizioni caloriche eccessive che possono comportare una perdita anche di massa muscolare, quindi poi predisporre ad una condizione che viene definita sarcopenia, che rappresenta un rischio per quello che riguarda naturalmente le età più avanzate. Quindi è importante che la dieta sia associata a un equilibrio nell'apporto di nutrienti per evitare appunto una perdita di massa muscolare, per evitare che si instaurino delle carenze nutrizionali che inizialmente possono essere anche semplicemente scambiate per stanchezza, malessere, che danno insomma dei sintomi abbastanza specifici, ma che poi si traducono in problemi di salute se protratte nel tempo. Quindi la dieta non può essere come dire, considerata con leggerezza, deve essere opportunamente valutata sulla base delle caratteristiche individuali e deve essere quindi prescritta, soprattutto laddove l'eccesso ponderale sia significativo, da un medico, previa una valutazione accurata dello stato di nutrizione. È chiaro che il controllo del peso per quanto riguarda 2, 3, 4, 5 kg al massimo può essere gestito autonomamente, ma seguendo le linee guida di una sana alimentazione, evitando quindi di sottoporsi, per esempio, come dicevo prima, a delle restrizioni caloriche che tra l'altro molto spesso possono comportare dei problemi da un punto di vista psicologico, perché uno dei problemi più comuni è proprio l'alternanza tra delle restrizioni caloriche eccessive e poi quella che è la puffata compulsiva, quindi l'effetto di rebound che porta quindi ad assumere dopo una restrizione calorica eccessiva delle quantità di cibo elevate in poco tempo. Questo comportamento reiterato può portare di fatto a dei disturbi del comportamento alimentare, quindi non va preso con leggerezza, diciamo, il problema delle diete, ma va valutato sia sulla base delle caratteristiche fisiche, dello stato di nutrizione, dello stato di salute e quindi anche di quelli che possono essere eventuali problemi psicologici, che sono tra l'altro sempre più frequenti, per cui non vanno assolutamente sottovalutati. D'altro canto esiste naturalmente una proposta molto ampia di diverse tipologie di diete e ciascuna di queste diete può comportare degli effetti collaterali differenti, di iperproteiche non sono sicuramente adeguate in persone che presentano ad esempio dei problemi di alterata funzionalità renale. D'altro canto anche diciamo la differente distribuzione dei macronutrienti, intendo dire proteine, grassi e carboidrati, può riflettersi su quello che è l'assetto metabolico, per cui bisogna considerare la presenza eventualmente di una dislipidemia, un aumento del triglicerido piuttosto che del colesterolo, alterazione della glicemia, quindi tutti questi aspetti che appunto possono essere condizionati dalla tipologia di dieta devono essere valutati a priori prima di intraprendere un percorso dietetico che è caratterizzato diciamo magari dalla esclusione dei carboidrati, dall'apporto eccessivo di proteine, da una restrizione a volte anche eccessiva di grassi che può non essere indicata, anche perché quando effettuiamo una restrizione di certi macronutrienti in senso relativo aumentiamo l'apporto degli altri, di conseguenza questo si può come dire, riflettere su quello che è l'assetto metabolico del paziente, della persona. Quindi è chiaro che appunto non si può dire a priori che dobbiamo escludere quelle perlomeno che sono le diete che hanno alla base comunque anche una letteratura scientifica che possono essere naturalmente diverse dalla dieta per eccellenza che è la dieta mediterranea, però qualunque approccio si decida di seguire deve essere preventivamente valutato sulla base delle caratteristiche del paziente, anche perché ogni paziente che presenta un eccesso di peso è differente dall'altro, quindi in questo caso più che mai poi in alcune categorie come i giovani, gli anziani, il periodo dell'età evolutiva, la gravidanza, l'adattamento, cioè tutte situazioni particolarmente come dire di fragilità devono essere valutate con un'estrema cautela.
Sempre di più i farmaci contro il diabete vengono usati dalle star per dimagrire. Possiamo fare luce spiegando ai giovani che si tratta anche in questo caso di una tendenza assolutamente pericolosa e da evitare?
Sì, allora, intanto è evidente che nel momento in cui parliamo di farmaci parliamo di una prescrizione medica. Quindi naturalmente questa domanda, come dire, e il problema dovrebbe essere ribaltato ovviamente su chi effettua una prescrizione e vale tutto quello che abbiamo appena detto. Ora è evidente che il farmaco in quanto tale ha una funzione ben precisa, è una terapia medica e come tale viene usata per correggere determinati problemi, come nel caso appunto specifico del diabete. È evidente che se c'è una condizione di obesità associata ad un diabete, l'uso del farmaco specifico per il diabete è assolutamente un vantaggio e deve essere considerato. Non è altrettanto vero che questi farmaci possano essere utilizzati con leggerezza se non sussistono problemi metabolici, ma soprattutto se non sussistono delle condizioni che sono ben definite a livello anche normativo, cioè la presenza di una condizione di obesità, che vuol dire appunto un indice di massa corporea superiore a 30 kg per metri al quadrato di statura, oppure anche solo superiore a 27 kg per metri al quadrato se sono presenti delle comorbidità, e soprattutto non vanno prescritti in nessun caso se non in associazione ad un intervento sullo stile di vita. E che è quello che consente da un lato di migliorare l'efficacia del farmaco anche al dosaggio più basso, in modo tale così da ridurre anche i potenziali effetti collaterali, perché tutti i farmaci hanno dei potenziali effetti collaterali, per quanto possano essere come dire caratterizzati da un profilo di buona tolleranza, ma tutti i farmaci hanno degli effetti collaterali e quindi devono essere deve essere monitorato il trattamento, il periodo di trattamento, valutata la comparsa di questi effetti collaterali, valutato anche l'effetto, perché se appunto dopo 3 mesi di terapia non si ottiene alcun tipo di risultato, è chiaro che va sospeso. Ma la cosa fondamentale che io penso, soprattutto in relazione diciamo a appunto anche alla popolazione giovanile o giovanile adulta, è che l'utilizzo del farmaco senza una motivazione clinica ben precisa può rappresentare anche, come dire, la fonte di un meccanismo di delega, nel senso che appunto, siccome prendo il farmaco, posso impegnarmi di meno nel cambiare il mio stile di vita. Questo significa che appena sospendo il farmaco torno ad avere lo stile di vita che ho sempre avuto e chiaramente il peso viene recuperato. E molto spesso il recupero del peso avviene a carico soprattutto della massa grassa. Questo ancor più laddove se non viene effettuato anche un programma di attività fisica a supporto della dieta, anche perché noi parliamo di dieta, ma ricordiamoci che dieta e attività fisica sono due facce della stessa medaglia che devono necessariamente camminare insieme. E questo è importante anche in relazione al fatto che per poter svolgere attività fisica è evidente che dobbiamo anche rispettare certe regole da un punto di vista nutrizionale, sia nell'apporto energetico che nell'apporto di diversi nutrienti, altrimenti anche l'efficacia dell'attività fisica nel mantenere un'adeguata composizione corporea non sarà più quella che ci aspetteremo. Quindi è chiaro, i farmaci sono un'arma da poter utilizzare in condizioni ben precise, ma assolutamente da evitare se vengono utilizzati a scopo, diciamo, cosmetico, cioè se devo ridurre il peso di pochi chili prima del periodo estivo per poter andare al mare, anche perché questo può portare, come dire, a dei cicli ripetuti di terapie che poi alla fine non portano un vantaggio, anzi possono creare anche dei problemi attraverso questa ciclicità di perdita e recupero del peso.
Grazie mille, ringraziamo il dottor Alessandro Pinto. Grazie.